Ok, forse stasera mangiamo un po' più tardi. Va bene, di solito che ora si mangia stasera?
8:30.
8, 8 e mezzo, va bene, stasera. Ciao, digiuno. Allora, prima di andare avanti, prima di insegnare, preghiamo un attimo. Alleluia. Grazie Padre con tutto il cuore per questo tempo insieme, grazie per questi ragazzi, grazie per ognuno di loro, grazie per la loro vita e grazie per il loro cuore, grazie per il loro desiderio, per la loro fame e per tutto quello che tu hai messo dentro di loro che li porterà, Signore, a vedere il tuo regno, a vedere le tue opere manifestate nella loro vita. Ti ringrazio per come ti servirai di loro in maniera meravigliosa. Ti ringrazio per come darai in questi mesi che hanno davanti scopo per la loro vita, proposito per il loro futuro. E voglio ringraziarti per come loro entreranno pienamente in quello che tu hai preparato per loro. Grazie con tutto il cuore per questa sera. Grazie per come ci apri la tua parola. Grazie per come ti riveli alle nostre vite. Grazie per come in questo giorno, in questo pomeriggio, in questa serata, noi cresceremo ancora. E andremo ancora di più di grazia in grazia, di rivelazione in rivelazione. E ti diamo tutta la lode e tutto il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. La prima cosa che avevo in cuore proprio di condividere con voi è la storia di questa scuola, che anche se bene o male in parte potete conoscerla, però è anche, credo, importante che la sentiate dalla mia bocca, nel senso che quello che state vivendo, quello che stiamo vivendo qui realmente oggi è un miracolo. Non è semplicemente una scuola, è veramente un miracolo. Voglio che voi riconosciate e apprezziate quello che voi state vivendo in questo luogo. È un miracolo, ma non è un miracolo che Dio ha fatto, è un miracolo quotidiano. Quotidianamente Dio fa dei miracoli per permettere che questa scuola possa continuare ad essere presente. Chiaramente oggi, soprattutto da 3 anni in maniera particolare, non ci sarebbe questa scuola se non fosse anche grazie a Luigi e Mary che fanno veramente un lavoro straordinario, che hanno abbracciato questa visione, questo desiderio, credo, da parte di Dio, non soltanto una visione da parte di Dio, ma credo un desiderio. Tutto nacque a settembre, se così possiamo dare una data, settembre del 1999, quando ero, mi ricordo, a casa dei miei genitori, ero lì, ero a Catania per questione di lavoro e stando dai miei genitori, pochettino stavo pregando nel salone e non dimenticherò mai quando la presenza di Dio, posso dire, anche se capiamo che non è così, è come se la presenza di Dio avesse riempito quella stanza. Sai, quelle esperienze che capitano, non capitano sempre, però quando capitano ti cambiano la vita per sempre. E mi ricordo che Dio cominciò a parlarmi e mi disse in maniera specifica, mi disse, era settembre del 99, mi disse: a maggio dell'anno prossimo io ti parlerò e la tua vita cambierà. Già la vita stava cambiando in quel momento, onestamente. Però proprio sentì questa voce così chiara: a maggio dell'anno prossimo, a maggio del 2000, io parlerò al tuo cuore e la tua vita cambierà. E mi ricordo che aspettai questo mese, dopo erano 9 mesi, fu una specie di gravidanza, no? Ci fu un concepimento in quel giorno, poi ci fu una gravidanza che crebbe e arrivai poi al mese di maggio del 2000, io mi ricordo abitavo, a quel tempo abitavo a Enna, una città al centro della Sicilia, e passavano i giorni, io mi aspettavo che Dio facesse qualche cosa e che in un modo o in un altro Lui mi parlasse in qualche modo. Però non succedeva. E allora stavo cominciando un pochettino così a scoraggiare, pensavo forse è una cosa che mi sono inventato io. Fatto sta che eravamo verso il 24 e il 25 maggio, E io sentii forte proprio dallo Spirito Santo una voce che mi diceva: domani notte passala in preghiera. E di giorno no. E siccome il Signore sa, insomma, come fare le parole, come fare le sue cose, quindi quando lui ti dà una parola, non discutere. Se discuti con lui perdi sempre, cioè, non hai possibilità di vittoria. Ha sempre ragione e vince sempre. E la sera dopo, mi ricordo, era la notte tra il 26 e il 27 di maggio, e passai la notte, cominciai a pregare, no? Ero nel mio studio, a casa mia, nella mia stanza, nel mio studio, e mi ricordo che mi misi in ginocchio, cominciai a pregare a mezzanotte, mezzanotte e mezza, l'una e mezza, e Shatavamassana, Shatavamassana, niente, niente. Arrivato a un certo punto ho detto: Signore, quando vuoi tu, quando ti viene più comodo. Sai quando poi ti arrendi, no? Dici: ok, tanto non dipende da me, io sono qua. E mi ricordo che verso le 3 e mezza del mattino, è come se ci fosse stata quella stessa esperienza fatta a maggio del 99. Io sentii letteralmente proprio la presenza di Gesù dentro la stanza. E lui cominciò a parlarmi in maniera talmente chiara e talmente straordinaria che io proprio gli disse: aspetta, 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 ho preso un foglio di carta, ho preso una penna e ho cominciato a scrivere. E lui ha cominciato a darmi delle rivelazioni usando dei versetti dalla scrittura e dandomi delle spiegazioni, delle cose che dicevo: non è possibile, non è possibile. Lui mi dava lui i versetti, io andavo a prendere, aprivo e mi dava delle cose, mi spiegava in maniera particolare delle cose, mi rivelava delle cose, poi andavo a studiare nel testo ebraico, nel testo greco e vedevo che le spiegazioni erano esattamente come stavo ricevendo. Fu un'esperienza incredibile, cose che riguardavano il mio futuro e che realmente hanno cambiato, hanno letteralmente dato poi una direzione definitiva e chiara. E da quel giorno io presi delle decisioni talmente importanti che mi fecero poi entrare, se posso usare questa espressione, entrare proprio nella chiamata di Dio in maniera chiara ed evidente. In mezzo a tutte queste belle parole, il Signore mi diede, Dio mi diede una visione, Dio mi diede la visione di un centro che ancora non lo abbiamo, ma lo avremo. Dio mi diede era credo la visione finale, però il Signore mi fece vedere questo centro con delle caratteristiche particolari, bellissimo, un grandissimo centro e vedevo in questa visione vedevo questi giovani che venivano da tutte le parti d'Italia, fuori dall'Italia, che venivano e il Signore mi diceva: questa sarà una scuola dove i ragazzi impareranno a cantare, impareranno a pregare, impareranno a studiare la Bibbia, impareranno, comprenderanno qualcosa che riguarda il loro futuro, la loro chiamata. E in maniera particolare era rivolto proprio all'evangelismo, cioè questi giovani impareranno a evangelizzare, a muoversi nello spirito, a muoversi nei doni dello spirito, a pregare, a cacciare demoni. In maniera particolare proprio questo. Come diceva, loro impareranno a predicare che cosa significa evangelizzare, predicare la buona notizia, cacciare i demoni, guarire i malati. E niente, fu letteralmente una immersione nel futuro. Ed è straordinario. Fu straordinario perché mi alzai da quella preghiera, mi ricordo che ero gasatissimo a mille, cioè non mi potevo contenere, ero. Sapete quando ho sparato in cocaina, cioè come se ti eri bevuto 10 Red Bull, te le avevi fatte tutte in vera. E sai, quando Dio ti parla, il tuo desiderio chiaramente è quello di condividerlo. Un po' come fece Giuseppe, no? Quando Dio gli diede i sogni, la prima cosa che fece. Andò a condividerlo con papà, mamma, con i fratelli e non l'avessi mai fatto. Da quel momento iniziarono i miei problemi. E mi ricordo il mio pastore al quale raccontai queste cose, lui mi guardava così come: dire. E dicevo, allora lui mi fa, metti tutto in un cassetto, se è da Dio succederà. Amen. Grazie a Dio non ho mai messo il progetto in un cassetto, nel senso che quello fu l'anno in cui decisi poi di seguire la voce di Dio per la mia vita. Io rimasi fedele, sottomesso a lui per anni, 7 anni, e sono anni che non rimpiango mai, sono anni che hanno cambiato pure questa la mia vita, quindi ringrazio a Dio perché mi hanno fatto un gran bene, sono stati veramente straordinari. Però arriva il momento in cui il figlio diventa maggiorenne e si vuole fare una vita, no? Non puoi tenere sempre tuo figlio a casa, sempre, anzi, cioè quando è cato i mariti, quando va in casa, quando è che... E quindi decisi di fare questa decisione, di prendere questa scelta, e si rivelò sicuramente una scelta molto azzeccata, anche perché poi nel 2004 io... proprio nel 2000 lasciai la comunità e iniziamo a gennaio del 2001 iniziamo l'opera nuova a Catania e da là poi iniziò tutto quanto. Nel 2004 mi ricordo, nel nuovo locale che abbiamo preso, il locale grande a Catania, San Giovanni della Punta, e poi abbiamo iniziato questa fatidica Fire Generation e c'erano 5 ragazzi e non avete idea di come hanno vissuto. Loro sono degli eroi. Loro sono degli eroi. Anche perché in quella struttura praticamente era una struttura che avevamo preso, ma abbiamo iniziato subito i lavori. Abbiamo speso una barca di soldi, 30.000 euro solo per fare lavori di muratura, cose incredibili. Ma avevamo anche desiderio di fare la scuola, di iniziare la scuola. Quando lo prospettai tutti mi dissero no. E io dissi assolutamente sì. E quindi iniziamo la scuola e mi ricordo che avevamo i ragazzi, erano 3 ragazze e 2 ragazzi. E c'erano questi 2 ragazzi che dormivano dentro una tenda, dentro una stanza che non aveva le porte. Ok? E il freddo e l'umidità. E questo qua sono i Caraibi. Una cosa. Cioè io li guardavo in faccia e gli dicevo, ma statene a casa, cioè, ma chi ve lo fa fare? No, perché vogliamo servire il Signore, alleluia, alleluia. Pazzi, completamente andati. E insomma abbiamo iniziato, fu veramente una bellissima, bellissima esperienza che rifarei 1000 volte. Poi nel 2007 ci fu il secondo anno, che è l'anno in cui lo fece pure Luigi, e là di là erano sicuramente organizzati meglio, erano più strutturati meglio come cose, comunque freddo, topi, bratte, umidità,
doccia fuori.
Vabbè. Sono ricordi che rimarranno nella memoria e che non saranno mai guariti. Mai guariti. Gloria a Dio, dai. Allora stasera cercheremo di definire alcuni punti così fondamentali, così principali riguardanti proprio il regno di Dio, ok? Parliamo stasera del regno di Dio in maniera particolare. E andiamo a leggere immediatamente dal Vangelo di Marco. Alleluia. Vangelo di Marco, dai, capitolo 1, dal versetto, i versetti 14 e 15. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo o il Vangelo del Regno di Dio o la buona notizia del Regno di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Rileggiamo insieme, dai. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora, una delle cose, uno dei messaggi meno predicati oggi nella Chiesa è proprio il messaggio del Regno di Dio. È uno dei messaggi che viene, è stato letteralmente escluso da quello che è la predicazione e l'insegnamento che oggi si fa. Eppure il Regno di Dio è l'unico messaggio che Gesù ha predicato. E questo è scioccante, perché noi non ci rendiamo conto che stiamo continuando a predicare cose che magari Gesù non ha mai predicato, invece di predicare l'unica cosa che Gesù ha predicato. Quando noi andiamo a vedere i messaggi che vengono fatti oggi all'interno delle comunità, all'interno di luoghi di culto, possiamo definirli come messaggi sulla fede, sulla santificazione, sul ravvedimento, sulla nuova nascita, sulla consacrazione, sul servizio, sulla fedeltà, eccetera, eccetera. E se voi leggete i quattro Vangeli, voi vi renderete conto che Gesù ha avuto soltanto un messaggio e che tutto quello di cui si parlava era rinchiuso in un contesto così chiaro ed evidente che era il messaggio del Regno di Dio. Ora, Gesù, qua in Marco al capitolo 1, fa una dichiarazione, e poi leggeremo un po' di versetti anche dal Vangelo di Matteo. In Marco al capitolo 1, c'è scritto qua: Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno. E una delle cose importanti che noi possiamo notare proprio nei Vangeli è che Gesù non predicava il Vangelo. Gesù predicava il Vangelo del Regno. E questa è una caratteristica fondamentale. Quante volte, ad esempio, abbiamo sentito parlare della nuova nascita in comunità? Quante volte? Eppure Gesù non ha mai predicato sulla nuova nascita, se non una volta sola alle 2 del mattino con un religioso, privatamente. Quante volte sentiamo predicare sulla croce, sul Calvario, e Gesù ha sempre trattato l'argomento della croce e del Calvario privatamente con i suoi discepoli, mai pubblicamente. Il messaggio che Gesù dava in maniera pubblica, in maniera globale, era il messaggio del Regno, il messaggio, il Vangelo del Regno di Dio, la buona notizia. Ed è importante per noi associare il nome Vangelo, l'espressione, il nome, il concetto. Non so cosa passa per la tua testa quando senti la parola Vangelo, ma la parola Vangelo è una parola greca, ok? Evangelion, che significa letteralmente buona notizia. Quindi quando noi parliamo del Vangelo, predicare il Vangelo, non dobbiamo mai dimenticare che il Vangelo è buona notizia, non cattiva notizia. Il Vangelo è buona notizia. Quindi quando noi predichiamo il Vangelo, lo stiamo predicando e dobbiamo predicare la buona notizia. Non è una cattiva notizia, non è qualcosa che mette angoscia nella vita delle persone. Non è qualcosa che mette paura nella vita delle persone, non è qualcosa che mette dei pesi o delle oppressioni nella vita delle persone, è qualcosa che libera le persone. La buona notizia è qualcosa che rompe le catene, scioglie i legami, dà una motivazione, dà un proposito e ti mette nella strada che è la via che ti porta a realizzare tutto quello che Dio ha stabilito per te. Noi abbiamo purtroppo predicato il Vangelo degli evangelici, che non è il Vangelo del Regno. A volte siamo chi è nato all'interno della Chiesa Cattolica, chi è nato all'interno della Chiesa Evangelica ha ascoltato un certo tipo di Vangelo, che andando poi a studiare realmente i Vangeli ci rendiamo conto che ci sono cose che non quadrano, perché noi continuiamo a pensare che i cattolici o gli evangelici, ognuno di loro pensa che loro sono gli unici salvati e che gli altri sono poveretti, quelli che... no? E che quindi la salvezza appartiene soltanto ad un gruppo ristretto di persone, e non ci rendiamo conto e continuiamo a maledire la nostra nazione, perché se cominciamo ad analizzare perché le persone non vengono in comunità, noi diciamo perché c'è il peccato, perché il diavolo sa fare il suo lavoro, perché la gente non è interessata al Vangelo, perché a destra e a sinistra troviamo mille scuse per giustificare il nostro fallimento, mentre in realtà il problema è che noi non stiamo predicando il giusto messaggio. E la cosa scioccante, sapete qual è? Andate a leggere un attimo in Luca al capitolo 15, vediamo qualcosa di molto interessante. In Luca al capitolo 15, dice: tutti i pubblicani, tutti i peccatori si accostavano a lui per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia pure con loro. Guardate qual è la realtà nella quale Gesù operava, e che la realtà creata dal messaggio, dalla predicazione della buona notizia del regno di Dio. I pubblicani e i peccatori correvano a Gesù e si accostavano a lui per udirlo. Cioè provavano piacere ad ascoltarlo. Il suo messaggio attirava i peccatori e nello stesso tempo respingeva i religiosi. Oggi nelle comunità è esattamente l'opposto. Il messaggio che viene predicato attira i religiosi e respinge i peccatori. C'è qualcosa che non va, probabilmente, in quello che stiamo portando avanti o nel modo in cui si stanno portando avanti le cose. Il messaggio del Vangelo attira i peccatori e respinge i religiosi. Oggi è esattamente il contrario. Oggi se i peccatori si accostano per udire il messaggio, qualcuno ha addirittura l'ardire di poter dire: ma quello che stai predicando è un Vangelo anacquato. Perché i peccatori, invece di sentirsi in colpa e di piangere, di ravvedersi e di andare sotto convinzione di peccato, invece hanno piacere nell'ascoltare. Io non ho mai visto nessuno, leggendo, che quando Gesù predicava diceva: a Gesù, perdoni i miei peccati. Non è incredibile che noi stiamo dando un'immagine totalmente diversa da quello che in realtà è scritto? Se le persone non si ravvedono, se non si sentono in colpa, vuol dire che il messaggio che gli stai dando non è il vero messaggio. Trovate un punto nei Vangeli dove qualcuno si è piegato ai piedi di Gesù e gli ha chiesto perdono dei suoi peccati? Neanche uno. È capitato solo una volta, sapete chi? A Pietro, in Luca 5. E non si è sentito peccatore perché Gesù gli stava predicando. Si è sentito peccatore perché la barca si è riempita di pesci. Talmente tanta abbondanza, talmente tanta benedizione che si è sentito uno schifo. Perché? Perché non aveva obbedito realmente a quello che Gesù gli aveva detto. Il messaggio del Vangelo non fa sentire le persone in colpa. Il messaggio del Vangelo le fa sentire amate. Ed è la bontà di Dio, come dice Paolo in Romani, è la bontà di Dio che ti spinge al ravvedimento. Se poi dovessimo definire che cosa è veramente il ravvedimento, non è sicuramente qualcosa che tu fai una volta nella tua vita. Assolutamente, perché noi abbiamo bisogno di ravvederci continuamente. Non so se capita a voi, ma io ancora ho bisogno di ravvedermi di alcune cose. Dopo 27 anni, quasi 28, che seguo il Signore. E ogni giorno devo decidere di cambiare strada, perché la mia carne vorrebbe prendere una strada e devo decidere di... È una scelta quotidiana. Il messaggio di Gesù è un messaggio che attira i peccatori, dove i peccatori e le persone che sono lontane dicono: finalmente acqua per il mio spirito, finalmente ossigeno per i miei polmoni, finalmente capisco realmente qual è il motivo per il quale vivo. Ed era un tipo di messaggio che Gesù dava, che faceva sentire i peccatori amati e che faceva sentire convinti di peccato i religiosi. Guardate l'assurdo, noi abbiamo esattamente invertito le cose. E Gesù cosa fa? Quando lo accusano che lui dice costui accoglie i peccatori e addirittura mangia con loro, noi non possiamo comprendere troppo o tanto questa espressione perché non siamo ebrei, non abbiamo una cultura ebraica, perché il concetto di mangiare con loro è un concetto che per noi è vabbè, mangi, qual è il problema, hai fame, mangi. Tra gli ebrei non era così. Gli ebrei ortodossi, quando dovevano mangiare con qualcuno, mangiavano solo con coloro che la pensavano come loro. Non si mischiavano con i pagani, non si mischiavano neanche con i samaritani, non si mischiavano neanche con coloro che erano ebrei ma che ne erano increduli o non erano osservatori della legge. Quindi il concetto del mangiare con loro, per loro era uno scandalo. Perché? Perché nel concetto del mangiare c'è il concetto della comunione, della coinonia, significava letteralmente mangiare insieme, mangiare lo stesso cibo dallo stesso piatto. Allora Gesù come reagisce a questo insulto? Che per loro era un insulto, ma Gesù era un complimento in realtà. Come per dire, cioè mi insultate del fatto che io sono venuto proprio a fare questo. Io non sono venuto a chiamare al ravvedimento i peccatori, i giusti. Ma i peccatori, cioè non sono venuto a portare al ravvedimento quelli che si sentono giusti, ma quelli che riconoscono di avere bisogno. Allora Gesù espone tre parabole, e sono tre parabole che hanno un filo conduttore, che è la parabola della pecora smarrita, della dramma perduta e del figliol prodigo. E sono tutte tre parabole che hanno in comune un'unica cosa, e cioè... si parla sempre di qualcosa che era sempre appartenuto ad un proprietario. La pecora si è sperduta, si è perduta, ma faceva parte di un gregge ed è stata recuperata. È ritornata nel posto al quale apparteneva. La dramma perduta era una moneta che è stata perduta, faceva parte di un gruppo di monete e quando è stata ritrovata è stata riposta nella condizione originale. Il figlio prodigo non era un estraneo, era nato in casa. È arrivato a un certo punto, se ne va fuori di casa per un motivo o per un altro, ma poi ritorna a casa. Non è la creatura che diventa figlio, è il figlio che era nato in casa, che se va via di casa, se ne sta un pochettino fuori e poi ritorna nella sua posizione originale. E questo ce la dice lunga su un argomento che chiaramente non abbiamo il tempo di trattare. Però, per quanto riguarda il discorso della buona notizia, qual è la buona notizia in realtà? Ritorniamo un attimo a Marco capitolo 1. Noi non comprenderemo mai realmente quello che Gesù ha fatto finché non capiremo cosa lui è venuto a restaurare. Perché quando lui parla del regno, non è un concetto nuovo per gli ebrei, È un concetto antico, molto antico. E in Marco 1, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora stabiliremo anche che cosa significa l'espressione o il concetto del ravvedimento, che è un concetto che purtroppo ci è stato inculcato in maniera talmente sbagliata e lo abbiamo trasmesso anche in maniera sbagliata e abbiamo fatto tanto danno purtroppo. E in questo è importante, credo, anche ammettere le proprie colpe, ammettere le proprie responsabilità. È stato fatto nell'ignoranza, è stato fatto in un'ignoranza sincera, però è stato fatto. E in un modo o in un altro, oggi anche il nostro lavoro è quello non soltanto di andare a predicare il Vangelo del Regno, per come Gesù l'ha predicato, ma anche quello di poter dire: scusateci, in un modo o in un altro pensavamo che fosse in un modo, ma poi abbiamo capito che in realtà era in un altro. Quindi credo che sia importante oggi che chi insegna e chi si espone con il messaggio del Vangelo possa in un modo o in un altro cercare di comprendere i propri errori e comunicarli anche. Credo che questo sia anche segno di umiltà e segno anche di ricevere da parte delle persone un feedback, cioè qualcosa, una risposta, ok? Perché a volte quando si predicano certe cose, si crea nella coscienza delle persone un'immagine di Dio particolare. Andiamo avanti. Vorrei un attimo leggervi questa scrittura per come è, in realtà, per quello che è il suo significato ancora più profondo e più ampio. Uno dei problemi fondamentali quando noi leggiamo la Bibbia, a noi abbiamo tre problemi fondamentali quando leggiamo la Bibbia. Primo, fondamentalmente perché quello che noi leggiamo è una traduzione, ok? Quindi noi non avremo mai realmente il vero significato dei testi originali. Prima di tutto è che i testi originali non esistono più, ok? Secondo, le nostre traduzioni possono essere corrette continuamente. Voi dovete immaginare che solo per il Nuovo Testamento, noi avremmo l'opportunità di poterlo tradurre in 400.000 modi diversi. Cioè ci sono 400.000 modi in cui puoi tradurre i testi, perché ci sono tante di quelle possibili variazioni, mantenendo sicuramente il testo e il significato alla fine per quello che è, cioè il messaggio è quello che è. Ma quando tu leggi un testo è talmente più vasto, è talmente più ampio, e io vi incoraggio realmente, se avete l'opportunità quando leggete la Bibbia, principalmente cercate di avere più versioni possibili, e se avete l'opportunità di studiare anche in greco, in ebraico, con l'inglese, chiaramente con l'aiuto dell'inglese, è veramente una ricchezza, vi dà una ricchezza, una profondità straordinaria, veramente meravigliosa. Ma guardate un attimo queste poche parole: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Siete pronti? La vostra occasione è giunta, non sprecatela. La definitiva opportunità di Dio è qui, approfittatene. Perché il tempo è compiuto e siamo nella perfetta coincidenza con le profezie che sono state fatte nel passato. Il regno di Dio, con tutta la sua potenza e la sua maestà, è arrivato fino a voi ed è qui e si incarna in me. Cambiate vita, pensate in maniera diversa e riconsiderate tutte le vostre convinzioni, perché la vostra fede deve essere riposta solo nella buona notizia. È un'altra Bibbia questa qua? No, è sempre la stessa. Abbiamo preso le parole, le abbiamo amplificate sulla base di quelli che sono i vari significati che possono avere nelle nostre traduzioni, le abbiamo messe insieme, guardate che meraviglia che esce.
Il significato è sempre lì, ma hai una prospettiva ancora più ampia e diversa di quello che è il messaggio che Gesù ti vuole dare. Perché? Perché non dobbiamo rimanere sul testo, non dobbiamo entrare nello spirito di quello che il testo ci vuole dire. E quindi qual è il motivo per il quale sono state dette certe cose e sono state scritte certe cose? Quello affinché tu possa avere ancora più convinzione, più certezza che quello che stai facendo è da parte di Dio. In modo tale che tu non abbia più dubbi, non abbia più confusione nella tua vita. E la buona notizia produce questo, assenza di confusione. La buona notizia, quando viene impartita nel tuo spirito, caccia via la paura, caccia via la timidezza, porta via il dubbio, perché la buona notizia di Dio, la buona notizia del regno di Dio, che finalmente si manifesta davanti a te, si quantifica davanti a te. E questo crea dentro di te una sicurezza, una voglia di conoscere Dio ancora di più e un desiderio di fare la sua volontà e di scoprire le cose straordinarie che Lui ha preparato per te. La vostra occasione è giunta, non sprecatela. Ed ecco perché quando Gesù comincia a parlare del ravvedimento, ora entriamo in questo, perché il ravvedimento è strettamente collegato al regno di Dio, non alla santità. Non fraintendetemi, ci arriviamo ora a questo. La santità non è il fine, è il mezzo. Noi a volte parliamo di certe cose come se fossero il fine, no, è un mezzo, è uno strumento per arrivare a qualche cosa. E quando Gesù dice il tempo è compiuto, il tempo in questo caso nel testo greco è kairos, cioè il tempo in cui Dio decide di intervenire nella storia. Perché lo fa? Non lo so, sono affari suoi. Lo fa, decide, dice nel compimento dei tempi, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, nel compimento del kairos, cioè è il tempo in cui Dio agisce per intervenire nell'umanità. Perché in quello? Perché non prima? Perché non dopo? Te ne frega, no, Dio l'ha fatto, punto e basta, goditi sto momento. La cosa importante è accettarlo. Il tempo è compiuto, il regno di Dio. Vedete anche qua, le nostre traduzioni ci hanno fatto sempre vedere come qualcosa che sta... Il regno di Dio è vicino. Dove sei? Sono vicino, sto arrivando. Ma dove sei? Sono vicino. Ancora sotto la doccia. Si sta... Dove sei? Sono vicino. No, la parola vicino in realtà nel testo greco è il regno di Dio è qui. È arrivato. Non è vicino, ma vicino quanto? Vicino, sta arrivando, ma per Dio un giorno è come mille anni come un giorno, non puoi scherzare così con Dio, e Dio non scherza così con te. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato, ed ecco perché Gesù dice ravvedetevi. Ravvedetevi a motivo del fatto che il tempo è arrivato, che il tempo si è compiuto, e il regno di Dio è arrivato, quindi vi dovete ravvedere. Perché? Che significa ravvedersi? Cambiare mentalità. Non significa riconoscere i propri peccati. Ravvedersi significa cambiare mentalità. Significa letteralmente avere la capacità di mettere in discussione tutto ciò che tu hai creduto fosse certo nella tua vita. Siccome il regno di Dio è arrivato, dovete cambiare mentalità e cominciare a credere nella buona notizia. Questo è quello che c'è scritto qua. Il concetto che Gesù sta spiegando è: il tempo è arrivato, il regno di Dio è qui, quindi se voi non cambiate mentalità, voi non ci entrate dentro. E l'unico modo per comprendere il regno di Dio è credere nella buona notizia. Ravvedetevi e credete. Non sono cose separate, è tutto un discorso che Gesù sta facendo. cambiate mentalità e cominciate a credere in che cosa? Nel Vangelo. Cos'è il Vangelo? È la buona notizia. Ora, una delle cose importanti che voi dovete sapere è che la parola Vangelo è una parola greca che è stata utilizzata nella cultura greca, nella letteratura greca, prima che i Vangeli fossero scritti. Cioè la parola Evangelio non è una parola nuova, non è una parola inventata da Gesù, è una parola che già esisteva nella cultura greca di quel tempo, addirittura nella secoli e secoli prima, nelle letterature dei filosofi greci, quindi al tempo dell'antica Grecia, prima addirittura dell'inizio dell'impero romano. Soltanto che questa parola non veniva molto utilizzata, era una parola comune, ma che in realtà non era molto utilizzata. Quando venne Gesù e cominciò a parlare del Vangelo, quindi della buona notizia, questa parola, questa espressione, il concetto di buona notizia, esplose nella cultura greca e anche nella letteratura e fu usata in maniera straordinaria tantissime volte. Ma quello che è importante sapere, e che è quello che dovete scrivere nei vostri appunti, è che la parola Evangelion in realtà non significa semplicemente buona notizia. La parola Evangelion significa letteralmente che è una buona notizia talmente bella che è difficile da crederci. Il Vangelo è una buona notizia talmente bella che è difficile da crederci. E qual è la buona notizia che Gesù è venuto a portare qui? Il regno di Dio è arrivato. Questa è la buona notizia. La buona notizia è: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio finché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Qual è la buona notizia? Perché ci dobbiamo ravvedere continuamente? Sapete perché? Perché noi siamo bombardati da cattive notizie. E quando noi ascoltiamo un insegnamento sulla grazia di Dio, sulla misericordia di Dio, sull'amore di Dio, sulla potenza di Dio, il nostro pensiero è: sì, però, vabbè, ma... E quando qualcuno ti dice che è tutto gratis, il primo pensiero è: dov'è la fregatura? Perché non puoi credere a quanto Dio sia buono con te se non che lo Spirito Santo te lo rivela. Perché il Vangelo è la buona notizia ed è talmente bella che è difficile da crederci. Io a volte mi fermo e dico: ma è possibile? È possibile che sia talmente bella, talmente straordinaria? È veramente così? Perché sembra una favola. Perché sembra talmente straordinario che tu dici: non è possibile che Dio è così buono. Non è possibile che Lui mi ama così tanto. Non è possibile che tutte queste cose semplicemente possano accadere se tu credi. E invece è così, e questa è la rivoluzione più grande che Gesù è venuto a portare. Il tempo si è compiuto, il regno di Dio è arrivato fino a voi, quindi per favore cambiate mentalità. A chi stava parlando Gesù? Gesù stava parlando addirittura agli ebrei, no? Al popolo di Israele. Qual era il problema che aveva Israele nel credere nella buona notizia? Che erano abituati alla legge di Mosè. La legge di Mosè cosa diceva? Se tu non fai tutte queste cose, tu morirai. Se tu non adempi tutto quello che Dio ti dice di fare nella legge, tu non sarai benedetto. Perché? Perché tu puoi mettere in pratica 9 punti, ma se sbagli il 10, hai fallito. La legge non ti dava scampo, la legge ti metteva sotto un giogo dove tu dovevi fare determinate cose per essere giustificato da Dio. La giustificazione non era per fede, era per opere. Cioè la legge ti diceva che la giustificazione è sulla base di quello che fai. Ed ecco perché Gesù dice: vi dovete ravvedere. E Gesù non parlava dei peccati, parlava della mentalità che loro avevano, e quindi il fatto di accogliere la buona notizia. E qual è la buona notizia? La buona notizia è che Dio ti ama. La buona notizia è che non dovrai più essere giustificato per le tue opere. La buona notizia è che la salvezza è qui, il regno di Dio è qui. E cosa devo fare? Devi solo crederlo e viverlo. Risposta: troppo facile. Questa è la prima reazione che le persone hanno quando ascoltano il messaggio del Vangelo, quando ascoltano la buona notizia. Cosa devo fare? Credi. Solo questo. Stai prendendo in giro? No. Credi nel Signore Gesù. Sarai salvato tu e la casa tua. Tutto qua? Tutto qua. Ma cosa devo fare? Niente. Ma come niente? Niente. Ma proprio niente. No, già tutto fatto. Ma devo pagare? È stato tutto pagato. Devo completare qualcosa? Tutto compiuto. Ma allora, niente. Il Vangelo ti spiazza, la buona notizia ti spiazza. Perché? Perché ti libera da te stesso. E fa saltare fuori veramente la vera attitudine religiosa che c'è dentro di te. Ti fa vedere, ti fa comprendere quanto realmente desideri lasciarti andare tra le braccia del Padre e lasciarti amare. Il regno di Dio è arrivato. Ma che è sto regno? Ma perché sto regno? Se noi andiamo a leggere la Genesi, noi vediamo. Capitolo 1, creazione. Capitolo 2, Dio mette l'uomo nel giardino. Capitolo 3, peccato. Capitolo 4, tutti fuori dal giardino. E tu pensi, ora al capitolo 5 viene la soluzione? No, cioè tu leggi la Bibbia e dici: è stato così veloce. Cioè, capitolo 1, sono passati 6 giorni, nessuno sa quanti siano questi 6 giorni, se sono 6 giorni, o 6.000 anni, o 6 miliardi, non si sa, non ha importanza. Ma capitolo 1, creazione di tutto e anche dell'uomo. Capitolo 2, l'uomo viene messo nel giardino e viene creata la donna. Ah, finalmente. Oh, matrimonio. Capitolo 3, già finito. Perché manco tempo da cominciare, già finito. Capitolo 4, capitolo 3, c'è, sai, Dio che caccia l'uomo, il serpente, il seme tuo che schiaccerà il tuo capo, eccetera, e ti aspetti il capitolo 4, dai Gesù, vieni. Capitolo 5, niente. Capitolo 6, niente. No, devi aspettare 4.000 anni. 4.000 anni devi aspettare. C'è tutta una meraviglia nei primi 2 capitoli. Al capitolo 3 già c'è una cattiva notizia. Capitolo 4 sembra che è finita, sembra che Dio abbia fallito. No? Perché hai aspettato 4.000 anni per mandare Gesù? Questa è una buona domanda. Perché Dio ha dovuto aspettare 4.000 anni? C'è un motivo e c'è una spiegazione a tutto questo. Però prima di entrare in questo voglio farvi leggere qualcosa nel Vangelo di Matteo al capitolo 3. Anzi, leggiamo il capitolo 4 un attimo. Versetto 17. Questa è stata la prima predicazione di Gesù in assoluto, che è collegata naturalmente a Marco 1, versetto 15. Matteo 4, 17. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare, a dire: ravvedetevi. Perché? Perché il regno dei cieli è arrivato. Ravvedetevi. E lo ripeto, la parola e l'espressione ravvedetevi non era riferita ai peccati del popolo, perché non ha niente a che fare con i peccati, E se peccato, se di peccato vogliamo parlare, parliamo della mentalità di peccato. Ma in realtà quello che Gesù sta andando ad esaltare, a delineare attraverso questa parola, è: cambiate il vostro modo di pensare, perché voi continuate a credere che siete giustificati mediante le vostre opere, mentre davanti a voi c'è colui che vi giustificherà semplicemente mediante la vostra fede. Quindi cambiate modo di pensare, cambiate modo di vedere le cose, cambiate il modo di elaborare i vostri pensieri, perché il regno di Dio è arrivato. Il regno di Dio è arrivato. Di cosa sta parlando Gesù? Però prima di entrare in questo argomento, che è un argomento che chiaramente richiederebbe non un paio di ore, un paio di anni, ok? Andiamo a vedere in Matteo al capitolo 3, al versetto 1 e 2. In quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva, cosa?
Ravvedetevi,
eh? Perché il regno dei cieli è arrivato. Cancellata questa espressione, è vicino, cancellata nella vostra Bibbia, quantomeno accanto scrivetegli letteralmente la parola è vicino, sottolineate e fate una linea in alto, vi scrivete. È arrivato, non è vicino, è arrivato. Il regno di Dio è qui, il regno di Dio è arrivato, il regno di Dio è a portata di mano, significa, ok? Cioè qualcosa che funziona se tu lo usi. Ed è straordinario vedere come Giovanni Battista predicava il regno di Dio. E quando noi entriamo in questo capitolo, viene sovvertito anche il concetto che noi abbiamo del battesimo in acqua. Perché? Perché Giovanni è stato mandato per un motivo. Guardate in Giovanni al capitolo 1, tenete il segno su Matteo 3, Giovanni capitolo 1, al versetto 30. Questo è colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché era prima di me, io non lo conoscevo, perciò sono venuto a battezzare con acqua affinché egli fosse manifestato ad Israele. Lo scopo della predicazione di Giovanni Battista era quello di permettere a Gesù di manifestarsi in Israele, ok? Questo è molto importante. Giovanni Battista è stato mandato da Dio per preparare la via a colui che doveva venire, per preparare la via a colui che si doveva manifestare in Israele. Allora Giovanni Battista comincia a predicare questo messaggio: ravvedetevi perché il regno di Dio è arrivato, ravvedetevi perché il regno di Dio è arrivato. E, ritornando a Matteo al capitolo 3, versetto 13, allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Quanti di voi si sono chiesti almeno una volta: ma Gesù perché si è battezzato? Lo siete mai chiesto? Qual è la risposta che vi siete dati?
No.
Ogni giustizia, la scrittura, per compiere per primo quello che anche noi avremmo dovuto.
Quindi per essere un esempio per noi, quindi adempiere ogni giustizia. Ok, questa è un'espressione che viene utilizzata subito dopo. E se io vi chiedessi che significa adempiere ogni giustizia?
Cioè che per Dio è giusto il fatto di dimostrare così, dato che utilizza sempre delle figure per far capire ciò che insegna.
Cioè adempiere ogni giustizia significa farlo perché è giusto.
Sì.
Ok. No. No, perché questa è in realtà un'interpretazione sulla base del vocabolario italiano. Cioè noi leggiamo, come dicevamo poco fa, noi leggiamo la Bibbia e abbiamo delle traduzioni che non sono straordinarie, o quantomeno sono limitate. Secondo, quando noi leggiamo, le leggiamo sempre a capitoli, a paragrafi e a versetti.
E quindi noi limitiamo anche la nostra comprensione, perché a volte leggiamo un versetto, lo tiriamo fuori e gli facciamo dire quello che vogliamo e perdiamo la bellezza del contesto. Il terzo problema che abbiamo è che quando ci accostiamo alla scrittura, alla Bibbia, noi ci accostiamo con una cultura greca e non con una cultura ebraica. Quindi noi leggiamo un testo che ha origine nella cultura ebraica, ma lo interpretiamo con una cultura greca. Quindi leggiamo una traduzione imperfetta, lo leggiamo male con una cultura diversa. Siamo proprio sfigati. Abbiamo dei problemi, ok? La cosa, il problema non è avere il problema è se noi non lo riconosciamo. Perché tutti abbiamo problemi. Il problema fondamentale è se non lo riconosciamo. Se noi riconosciamo di avere un problema, cerchiamo di risolverlo, quantomeno cerchiamo di comprendere. Quindi, che significa che Gesù arriva ad un certo punto al versetto 14, Giovanni gli si opponeva fortemente, giustamente, dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Che non significa adempiere ciò che è giusto, ma adempiere ogni giustizia, che nella cultura ebraica ha un significato, nella nostra cultura non significa niente. È come se Gesù, siccome sulla base della nostra interpretazione, Gesù stesse dicendo a Giovanni Battista: lascia fare, dobbiamo fare questa cosa perché è giusto che sia così, no? In realtà questa è un'interpretazione umana della nostra cultura, che noi leggiamo, cioè, ma secondo me dice così, mentre in realtà, avendo una cultura diversa, non comprendiamo quello che Gesù sta dicendo a Giovanni Battista. E non solo non comprendiamo questo, non comprendiamo il vero significato del battesimo. Ora, il battesimo in acqua, noi pensiamo che sia stato Giovanni ad inventarlo. Cioè, quando noi parliamo del battesimo in acqua, la prima persona a cui pensi chi è? Allora, pensi? Giovanni viene chiamato pure il Battista. Ma il battesimo in acqua in realtà era un'attività che veniva fatta dagli antichi greci. Non era una cosa che apparteneva agli israeliti, ai giudei. Una cosa che veniva fatta addirittura dai filosofi greci. E il battesimo in acqua era la dimostrazione da parte del discepolo di sottostare al maestro e afferrare il suo insegnamento, prendendosi l'impegno che quello sarebbe stato anche il suo insegnamento, il suo messaggio. Cioè, io riconosco che Tizio sta insegnando la cosa giusta, quindi io mi battezzo in acqua perché riconosco in lui prima di tutto un'autorità e riconosco che quello che lui sta predicando diventerà anche il mio messaggio. E quindi quando Gesù va da Giovanni Battista e si fa battezzare da lui, non lo fa per essere un esempio per noi, ma sta letteralmente affermando che quello che Giovanni Battista sta predicando in realtà è il messaggio. E lui si sta sottomettendo a Giovanni Battista e sta prendendo il suo messaggio dicendo: questo sarà anche il mio messaggio. La dimostrazione sta nel fatto che, se voi andate a vedere, Gesù non ha mai predicato niente fin quando Giovanni non ha smesso di predicare. Matteo 4, versetto 12. Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea. Versetto 17. E da quel tempo cominciò a dire e a predicare. Gesù non ha mai predicato fin quando Giovanni predicava. Appena Giovanni ha smesso di predicare, Gesù ha iniziato a predicare. Non è straordinario?
finché Giovanni era in carica nel ministero e nel mandato che Dio gli aveva dato. Gesù è stato in silenzio. Appena Giovanni ha smesso di predicare, cioè la sua voce non è stata più udita pubblicamente perché era stato messo in prigione, allora quando il maestro finisce di predicare, il discepolo diventa maestro e inizia a predicare. E questa è un'immagine che raramente noi abbiamo avuto di Gesù. Gesù che si sottomette a Giovanni Battista, riconoscendolo come il portatore del messaggio. E se voi andate a vedere Matteo 3, versetto 2, Matteo 4, versetto 17, la predicazione è praticamente identica. Quello che Giovanni Battista predica in Matteo 3, 2 è quello che Gesù predica in Matteo 4, 17. Stesse frasi. Come per dire, prendo il suo testimone e continuo con questo messaggio. Matteo 3, 2 e Matteo 4, 17. Quindi comprendete che quello che Gesù ha fatto, lo ha fatto affinché si adempisse ogni giustizia. Che significa adempiere ogni giustizia? Non significa adempiere ciò che era giusto fare, ma la parola giustizia ha un significato straordinario che noi dobbiamo comprendere. La parola giustizia significa letteralmente posizionarsi in maniera corretta. Quindi quando Gesù sta dicendo a Giovanni, quando Giovanni Battista dice a Gesù, io dovrei essere battezzato da te e tu vieni da me, Gesù gli sta dicendo, permettimi di posizionarmi in quello che è il mandato che Dio ha per la mia vita. Se io non faccio questo, non posso iniziare. Io mi battezzo perché io mi sottometto a questo messaggio, perché questo è il mio messaggio. Finché sarai tu vivo, tu predicherai. Quando tu smetterai, io prenderò il tuo posto. Comprendete quanto è profondo a volte quello che noi leggiamo? Leggiamo a volte così in maniera... Quante volte io leggendo, a volte diamo i significati, diamo le spiegazioni e cerchiamo di spiegare così alla meno peggio, ma in realtà è qualcosa di talmente profondo. Quando la Bibbia dice che siamo stati giustificati, non significa letteralmente che siamo stati resi giusti, significa letteralmente che siamo stati posizionati in una giusta posizione. Cioè la nostra posizione originale. E di qua possiamo insegnare, cominciare a parlare un po' del regno di Dio. Che cosa è il regno di Dio? Di che cosa stiamo parlando in realtà? È talmente ampio, è talmente vasto l'argomento, ma è talmente semplice. Cioè è ampio perché lo puoi trattare da mille punti, cioè da mille angolazioni, però il punto è sempre quello, è sempre quello. Il regno di Dio è arrivato. Voglio farvi vedere un attimo in Colossesi, al capitolo 1, un'espressione che Paolo usa riguardante proprio il regno di Dio. Colossesi, capitolo 1, versetto 13 e 14. Mary, posso dare un po' d'acqua, per favore? Colossesi 1, versetti 13 e 14. Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati dove? In quale comunità ci ha trasportati?
Nel regno.
Eh?
Nel regno.
Ah, non in comunità. E ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Quanti sono grati a Dio che siete stati perdonati? Eh? Dai ragazzi, l'entusiasmo è sempre gratuito. A Fire Generation non badiamo a spese. Eh? La gioia è gratuita, l'entusiasmo è gratuito.
Siete grati a Dio che i vostri peccati sono stati perdonati, sì o no? Non devono essere perdonati, sono stati già perdonati. La bella notizia, sapete qual è? Che sono stati perdonati anche quelli che ancora non avete fatto. Dov'è la fregatura? Non c'è la fregatura, perché il piano di Dio non è temporale, è eterno. Quando Dio fa una cosa, lo fa in maniera eterna. Alleluia. Siamo stati redenti. Che significa? Dice, siamo stati liberati, riscossi. Siamo stati, qualcuno ha pagato un prezzo per la nostra riscossione, per la nostra liberazione. Eravamo in prigione, qualcuno ha pagato per tirarci fuori dalla prigione e ci ha trasportati dalle tenebre nel suo, nel regno del suo figliolo, in cui abbiamo la redenzione. Che significa redenzione? La parola redenzione è una parola molto importante che riguarda in maniera particolare proprio il concetto del regno di Dio e della giustizia di Dio. Perché la parola redenzione ha a che fare con quello di cui abbiamo parlato in Luca 15, le tre parabole, dove la parola redenzione significa letteralmente ritornare in possesso di qualcosa che è sempre stato tuo. Noi siamo stati redenti dal Padre nostro, cioè noi non siamo andati a Lui, noi siamo ritornati a Lui. E Lui ha ripreso possesso di qualcosa che gli è sempre appartenuto. Grazie. La parola redenzione è talmente incredibile come significato e come concetto, non solo come significato della parola, è un concetto, ti esprime un concetto. Noi siamo stati redenti, cioè Lui ha mandato suo figlio per venirci a prendere nelle tenebre, non per portarci a casa, per riportarci a casa. La parola redenzione significa non prendere possesso, ma ritornare in possesso di qualcosa che è sempre stato tuo, che hai perso per un certo tempo, ma che finalmente hai ritrovato. La pecora smarrita è stata redenta, cioè non era una che camminava così per i verdeggianti pascoli, no, era una pecora. Chi di voi, se ha 100 pecore, 100, e ne perde una, non lascia le 99 per andare a recuperare quella smarrita? La pecora smarrita non è nessuno, è una pecora che faceva parte di un gregge, e Gesù è venuto per cercare e salvare e redimere e riportare al luogo di appartenenza. Ecco perché quando Gesù parla del regno di Dio, sta parlando del luogo al quale tu ed io apparteniamo, siamo sempre appartenuti a questo regno, ma ci siamo perduti per un tempo della nostra vita e ora siamo ritornati a casa. Comprendete di che cosa stiamo parlando qui? Lui ci ha liberati dalla potestà delle tenebre. Considerate un attimo la parabola del figlio prodigo, i porci, i maiali. Ma da dove veniva quel ragazzo? Era nato con i maiali? No. Era nato nelle feste? No. Era nato stando con le prostitute? No. Dove è nato questo ragazzo? A casa. Poi è andato via, è perduto, si è perso per un certo tempo. E poi è stato ritrovato ed è ritornato a casa riprendendo la sua posizione originale. E quando Gesù parla e dice il tempo è arrivato, il regno di Dio è qui, quindi ravvedetevi, perché voi dovete ritornare letteralmente dal posto in cui siete usciti.
Grazie.
Vuoi qualcosa per coprirti?
No, no.
Sicuro?
Sì, sì.
Una
coperta.
Comprendete di cosa stiamo parlando? Quando parliamo del regno di Dio, non parliamo di concetti super spirituali, urrita la maglia, no, stiamo parlando di casa. Stiamo parlando di un concetto dove dobbiamo entrarci, dobbiamo svilupparlo. Se tu oggi riesci a cacciare i demoni o a pregare per i malati, a vedere i miracoli, è perché tu sei ritornato a casa e sei stato rivestito di quell'autorità che in realtà già avevi. Tu non sei nato estraneo a Dio, tu sei nato figlio. Ti sei allontanato per un certo periodo di tempo, ma ora sei ritornato a casa e hai una festa nuova, un anello al dito, dei sandali ai piedi, e c'è continuamente festa per te. Non è straordinario? Calate la testa perché dovete la testa. Dobbiamo essere coscienti. Quando parliamo del ravvedimento, è una delle più belle parole. Io ho sempre odiato questa parola, perché me l'hanno sempre fatta vedere come una cosa ravvedi, come dire piangi, di che se non piangi vuol dire che non ti sei ravveduto, perché se non ti senti in colpa, ravvedi, ravvedi. Se non ti senti in colpa, se non ti vedo strisciare per terra, vuol dire che non ti sarà veduto. Ed è una cosa talmente odiosa. Pretendere che Dio ti faccia sentire in colpa per poi risollevarti. No, il ravvedimento non ha a che fare con questo. Non è un'emozione, non è un sentimento. È un cambio di mentalità. Quante volte abbiamo visto nelle nostre riunioni, nei nostri culti, giovani, meno giovani, venire avanti all'appello, piangere, chiedere perdono? È vero o no? Ma che sta ho fatto schifo, padre, perdonami, eccetera, eccetera, per poi sentirsi meglio alla fine, perché si sentono perdonati, si sentono accettati, per poi ritornare fuori e continuare a fare le stesse cose. Il concetto del ravvedimento non ha a che fare con il carattere. Non ha a che fare con i peccati, ha a che fare con un cambio di mentalità. E Gesù diceva: ravvedetevi e credete all'Evangelo, cioè smettetela di credere in quello che avete creduto e cominciate a credere nella buona notizia. Avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Questo è il concetto del ravvedimento. C'è un cambio radicale di mentalità, ma è un cambiamento progressivo, non lo fai in un giorno. Non è io mi sono ravveduto e ho dato la mia vita a Gesù, che cosa? Ma che cosa? Significa non pecchi più? No, chiaramente. Anzi, a volte scopri dei peccati nuovi che prima non neanche conoscevi. Perché più ti avvicini a Dio, più ti rendi conto di quanto sei sporco. E certe cose che per te erano normali, poi scopri in realtà che erano un peccato. Quindi non è una prendere coscienza in maniera una tantum, è un continuo, è un costante. Quando crollano davanti a te le false immagini di Dio, le cattive immagini di Dio che avevi avuto, hai cominci a comprendere che il ravvedimento è costante, continuo nella tua vita. Tu non smetterai mai di ravvederti. Perché? Perché la rivelazione di Dio nella tua vita sarà progressiva, e questa rivelazione progressiva di Dio nella tua vita porterà a un cambiamento, e lì dove c'è cambiamento c'è ravvedimento. Molto semplice. Non è una parola magica per ottenere il perdono, è un concetto per farti entrare nei principi del regno. E quando noi leggiamo di Gesù, noi a volte non comprendiamo bene quello che Gesù ha fatto, perché non comprendiamo che cosa lui è venuto a redimere, in quale posizione lui è venuto a riporci. Se noi non comprendiamo qual è il progetto originale di Dio per l'uomo, noi non comprenderemo mai quello che Gesù è venuto a fare. Guardate in Romani, il capitolo 5. versetto 17. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, sta parlando di Adamo, chiaramente, molto di più, ditelo insieme a me, molto di più. Cosa significa molto di più? Molto di più. Molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Si parla di regnare, stiamo parlando di regno. Apocalisse 1:6. Egli ci ha fatti diventare sacerdoti e re. Ma quanto spesso realizziamo realmente che siamo, che stiamo regnando realmente con Cristo? Oh, quando moriremo regneremo con Cristo, oh, ci sarà un regno meraviglioso, oh, dove la pace regnerà. No, quando moriremo con Cristo non avremo più bisogno di regnare. Noi abbiamo bisogno di regnare oggi, non quando moriremo. Molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno. Quando? Quando? Nella? Nella vita, per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Noi siamo chiamati a regnare. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato, quindi ravvedetevi e cominciate a credere nella buona notizia finalmente. E qual è la buona notizia? Gesù è venuto a riportarti a casa e a metterti in una condizione dove tu puoi ritornare a regnare. Perché? Perché questo era il proposito originale di Dio quando ha creato l'uomo. Cioè Gesù è venuto a ripristinare, a restaurare un ordine sulla terra. O quando saremo in cielo regneremo. No, 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 noi non regneremo in cielo. L'uomo non è stato creato per il cielo. L'uomo è stato creato per la terra, non per il cielo. Se Dio voleva creare l'uomo per il cielo, lo avrebbe creato direttamente con le alette. No, l'uomo è stato creato, l'uomo ha creato la, Dio ha creato la terra e ha creato l'uomo per regnare e dominare. Non sugli uomini, sulla terra, sul creato. Gesù è venuto a riprendere l'autorità che Adamo aveva regalato al diavolo che aveva perso. Gesù è venuto a riprendersela e a ripristinare l'uomo nella sua posizione, a ridargli nuovamente giustizia, a riposizionare correttamente l'uomo nel piano originale di Dio per la sua vita. Siete stanchi? No? Facciamo una pausa? Se non tiro altre due ore, facciamo una pausa. Fra 5 minuti iniziamo, facciamo una pausa. Allora, guardate qua, in Luca, alleluia, Luca 12, versetto 32. Non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Luca 12, versetto 32. Non temere, o piccolo gregge, perché è piaciuto al Padre vostro di darvi il regno. Guardate in Luca capitolo 17, versetto 20 e 21. Ora interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è
in mezzo a voi.
No, no, non dice in mezzo a voi. Il regno di Dio è dentro di voi. Il regno di Dio è? Dov'è il regno di Dio? Sicuro che è dentro? Eh? O è mezzo dentro e mezzo fuori? Il regno di Dio è? Guardate questa frase di Gesù, è scioccante. Il regno di Dio non viene così in maniera evidente, cioè non è esterno, non è fatto di pietre preziose, di abiti regali, di palazzi sontuosi. No, il regno di Dio è dentro di voi e quindi si manifesta da dentro di voi. Quindi se tu non decidi di farlo manifestare, il regno di Dio è dentro di te. E dentro di te ci sono dei principi. Gesù ha spiegato i principi con il quale il regno di Dio funziona, ma dobbiamo comprendere questo passaggio. Io voglio ritornare perché per me è fondamentale che voi comprendiate questo, perché comprendendo questo tutto il resto è come una cascata, è come un domino, no? Un effetto domino. Gesù è venuto a riportarci nella posizione. E se noi vogliamo spiegare questo in maniera più semplice possibile, dobbiamo guardare la parabola del figlio prodigo, che è la parabola per eccellenza che spiega questo principio. Il figlio prodigo se n'è andato da casa, aveva chiesto in anticipo la propria eredità e quindi aveva fatto qualcosa di molto grave, di molto brutto, ok? Ma il padre non ha chiuso la porta di casa, l'ha tenuta sempre aperta. Comprendiamo come Gesù descrive il Padre in questa parabola, lui sta descrivendo il Padre Celeste, perché quando il figlio prodigo decide di ritornare, quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io sono qui invece a morire di fame, farò una cosa, andrò da lui e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Cioè il figlio ritorna a casa non perché è pentito, ma perché ha fame. Vedete, anche questo a volte noi l'abbiamo utilizzato in maniera sbagliata, quando abbiamo detto alle persone: no, tu non puoi venire al Signore semplicemente perché hai bisogno, tu ti devi ravvedere, che solo così Dio ti può benedire. Non è vero. No, è vero, è una bugia. Vuoi andare a Dio perché sei nel bisogno? Gloria a Dio! Capirai dopo certi principi, ma intanto torna a casa. È come un padre che telefona al figlio e dice: dove sei? Ma sai, non vorrei tornare perché mi pare male tornare a casa, perché ho freddo, non ho dove dormire. Ma intanto torna a casa. Cioè il desiderio del padre è intanto arricchiti, cioè intanto ritorna a casa. Poi ne parliamo, ma la cosa più importante è ritorna a casa. Dopodiché poi affrontiamo gli argomenti. Il figlio prodigo ritorna a casa non perché era dispiaciuto per quello che aveva fatto al padre, ma perché era dispiaciuto perché non riusciva a mangiare. Allora si prepara la sua preghierina bellina, tutta scritta. Tre punti. Padre, ho peccato quanto c'è davanti a te. Secondo, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Terzo, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Dice la Bibbia che mentre era lontano il padre lo vide da lontano e fu mosso a compassione. Questo è il nostro Padre Celeste, che guarda verso l'umanità, non il singolo, il mondo. Lui guarda verso il mondo e lo guarda con compassione e ci ama così tanto da lasciarci liberi anche di fargli del male. E quando il figlio ritorna a casa, il padre esce di casa e corre. Ci sono tanti spunti di meditazione bellissime su questo argomento, però li tratteremo forse qualche volta. Il padre corre, gli si lancia letteralmente al collo, questa è l'espressione proprio nel testo greco, e cadono insieme per terra, e il padre che lo bacia e lo ribacia, lo bacia e lo ribacia. Il padre contento lo accompagna verso casa e lui, prima di entrare in casa, gli dice: ti devo dire una cosa. La preghierina. Vai. La preghierina. Allora, ho peccato davanti al cielo e davanti a te. E va bene. Seconda, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Doveva finire. Il padre non l'ha fatto finire. Se voi leggete la parabola, voi vedete che il padre non gli fa finire quello che lui aveva preparato. Appena sente dire non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, è come l'immagine, è come se Dio gli tappasse la bocca. Si gira verso i servi e dice: portate qui la veste più bella e rivestitela. Come per dire: tutto mi fa male, ma sentirti dire che non ti consideri più mio figlio, questa è la cosa che più mi ha fatto male quando te ne sei andato, ma questa è la cosa che più mi fa male, perché tu non smetterai mai di essere mio figlio. E quando noi comprendiamo questo, il padre restaura, redime il figlio. Com'è che lo redime? Neanche lo fa lavare, letteralmente. La prima cosa che fa, una veste nuova. Cambia la sua immagine. In realtà non è che cambia la sua immagine, restaura la sua immagine. Cioè, tu sei questo. Tu non sei quello sporco, con un puzzolente che fa puzza di maiale. Tu sei mio figlio. Tu sei il principe di questa casa. La prima cosa, l'immagine. Restaura l'immagine davanti a tutti quanti. Seconda cosa, l'anello, l'autorità, il segno dell'autorità, dell'appartenenza alla famiglia. Terza cosa, i sandali ai piedi, questo è il segno dei figli, i servi non avevano i sandali, erano sempre a piedi nudi, i figli avevano i sandali, avevano le scarpe erano per i ricchi, per i figli del padrone, non per i servi. E poi il vitello ingrassato. Capite cosa lui va a fare? Il padre va a redimere il figlio davanti ai suoi occhi e davanti agli occhi di tutti quanti, non davanti ai suoi. Questo è molto importante, perché Dio ci ha sempre visti nella stessa maniera, ma quando lui ci redime per dare un'immagine ad altri di quello che è il suo concetto di paternità. Lui vuole che gli altri vedano che il suo amore è incondizionato. Lui vuole che tutti sappiano che il figlio era perduto ed è tornato a casa, ma è sempre stato figlio. Non ha mai cambiato la sua natura. È cambiato il luogo dove è stato, è cambiato l'attitudine con cui lui ha fatto le cose, sono cambiate tante cose, ci sono state tante evoluzioni, ma mai è cambiata la sua natura, mai. E Gesù è venuto letteralmente a fare quello che lui descrive in poche parole, a ripristinare l'immagine e la posizione, cioè che si adempia ogni giustizia, cioè che ognuno ritorni nella posizione originale stabilita dal principio. E questo viene fatto attraverso il regno di Dio. Il regno di Dio, il luogo dove tu ed io viviamo giornalmente senza neanche accorgerci. Perché il regno di Dio abita dentro di noi e lo dobbiamo manifestare in tutti quelli che sono i principi di amore, di potenza, di soprannaturale e tutte queste cose che ora andremo a vedere, però ora facciamo una pausa, ok? Non so se volete prendervi qualcosa di caldo.